Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di Mamma Margherita. Per tutta la famiglia salesiana, la madre di Don Bosco, Margherita, è una icona luminosa, una ispirazione, un modello di vita apostolica da imitare.
Quando si scuotono le fondamenta della terra, il giusto che cosa può fare? Questa domanda del salmista può offrire un punto di vista significativo ogni volta che si leggono pagine di storia in cui i popoli e nazioni e la stessa Chiesa sembrano travolti da un generale turbamento e sono attraversati da profonde lacerazioni. E tuttavia la verità e la bontà e la giustizia e la bellezza e la fedeltà restano ugualmente visibili nell'umile casa del giusto. È ciò che accadde sul finire del Settecento, quando l'intera Europa fu sconvolta prima dalla Rivoluzione francese col suo tragico corteo di persecuzione anticristiana, poi dalle guerre napoleoniche, poi dall'ennesimo conflitto tra Chiesa e Impero. Il Piemonte era allora particolarmente conteso tra austriaci e francesi, che devastavano a turno il paese, impoverendo sempre più la popolazione contadina, soggetta a continue razzie, requisizioni forzate di giovani e di merci, tasse esorbitanti, rincari del grano e del pane, tumulti e rapine. E poi siccità, carestie, epidemie. Cerchiamo ora di raffigurarci una scena veramente accaduta nel giugno del 1812. Una carrozza attraversa velocemente le colline piemontesi, diretta a Fontainebleau. Vi è rinchiuso Papa Pio VII, prigioniero di Napoleone. A una tale notizia o visione, che cosa potevano pensare quei contadini di antica tradizione cristiana se non che il mondo si stesse pericolosamente avvicinando alla sua definitiva rovina? Eppure, in quegli stessi giorni, due giusti contraevano matrimoni e davano vita ad una nuova famiglia, Francesco Bosco e Margherita Occhiena. E li chiamiamo giusti non perché fossero particolarmente virtuosi, o solo perché avrebbero avuto in sorte un figlio come San Giovanni Bosco, educatore di intere generazioni per i secoli successivi, ma perché quel matrimonio aveva già in se stesso qualcosa di intatto, una sorta di forza e di verità originarie. Per quei tempi l'età degli sposi era particolarmente elevata, ma la giovane Occhiena, di 23 anni, non aveva mai mostrato quella fretta di accasarsi che era tipica delle ragazze d'allora. Si era anzi mostrata piuttosto ritrosa. Era bella, sì, ma assennata, dedita ai lavori di casa e sempre occupata nella cascina, nell'orto e nel pollaio. Il suo primo biografo la definisce retta nella coscienza, negli affetti, nei pensieri, sicura nei suoi giudizi intorno a uomini e cose, spigliata nei modi, franca nel parlare. Non sapeva che cosa fosse esitare o temere. Era una giovane contadina analfabeta e non imparerà mai né a leggere né a scrivere. E tuttavia si rivelerà una perfetta educatrice, capace di assimilare tutto ciò che ascolta e impara e di trasmetterlo con la sapienza del cuore e con la vivacità della parola. Francesco Bosco era invece un giovane vedovo di 27 anni, laborioso e buono, con un bambino di 4 anni e una vecchia madre paralitica. Ecco perché ho parlato di un matrimonio tra due giusti. Margherita accettò volentieri di entrare in una casa in cui sarebbe divenuta subito, in un'unica donazione di sé, sposa, madre e figlia. Era povera, anche se laboriosa. Delle 150 lire di dote, previste per legge, poteva portarne soltanto 22, ma era così amata nella sua famiglia d'origine che un suo fratello si dichiarò pronto a completare la cifra necessaria, offrendo gratuitamente 2 stagioni di lavoro nei campi. Francesco Bosco possedeva un po' di terra e 3 o 4 mucche nella stalla ed era massaro in una cascina nobiliare. La famiglia divenne presto numerosa. Nacquero altri 2 bambini e c'erano inoltre 2 garzoni per il lavoro nei campi. In tutto, Margherita doveva prendersi cura di altre 7 persone. Il rapporto con la suocera paralitica era da lei vissuto con venerazione, facilitato dal fatto che si trattava di una donna dolcissima e delicata, un tipo di vecchia signora contadina saggia e discreta. Il riguardo della giovane nuora emergeva da 1000 particolari. Nel tenerne in gran conto il parere, nell'esigere dai bambini un rispetto assoluto per la nonna, nell'attenzione a preparare i cibi con un occhio di riguardo per la sua salute, per i suoi gusti, nel non tornare mai dal mercato senza un oggettino che potesse farle piacere. Che il rapporto dovesse essere assolutamente simile a quello tra madre e figlia era per Margherita una evidenza, nel pieno rispetto per la tradizione di un certo matriarcato che si tramandava nelle famiglie contadine del tempo. In casa, se non c'era il benessere, c'era però più del necessario. 4 mucche e 2 buoi nella stalla e qualche piccola proprietà. Francesco riuscì persino a comprare un edificio mal ridotto, chiamato La Crotta, che in quei primi anni servì da ripostiglio per gli attrezzi da stalla. Ma vennero la carestia e la fame negli anni 1816-17 e il crollo dei raccolti. In una cronaca del tempo si legge: le popolazioni estenuate e squallide andavano pellegrinando di santuario in santuario, scalze, a piedi, con catene al collo, croci pesanti sulle spalle, chiedendo misericordia. Nel ritorno alle loro case, folle di miserelli, scoprendo in mezzo ai campi alcuna fattoria che avesse aspetto di agiatezza, là si trascinavano e, inginocchiate innanzi, con voce fioca, chiedevano un po' di limosina. E a volte nei campi si trovavano morti con la bocca ancora piena dell'erba che avevano tentato di masticare. La famiglia Bosco era abituata a sovvenire i poveri, ma ciò durò fino al maggio 1817, quando lo stesso Francesco rimase vittima di una polmonite, malattia che, allora, non perdonava. Molti anni dopo, Margherita racconterà che, negli ultimi istanti, il marito l'aveva chiamata al suo capezzale e l'aveva detto: «Vedi, la bella grazia che mi fa il Signore. Egli mi chiama a sé oggi, venerdì, giorno che ricorda la morte del nostro Divin Redentore. E proprio nella stessa ora in cui Egli morì sulla croce, e mentre io mi trovo nella sua stessa età di vita mortale. Purtroppo Francesco era morto proprio quando aveva fatto degli acquisti notevoli nel tentativo di migliorare le condizioni economiche della famiglia, ma contraendo alcuni debiti. I creditori furono feroci e Margherita dovette farvi fronte lavorando da se stessa i campi e giungendo fino ad ammazzare le bestie della stalla per poter sfamare i propri cari. Dovettero abbandonare la casa della masseria e ridursi a vivere in quello che era stato capanno per attrezzi di loro proprietà. Fatiche e pesi inenarrabili per una donna sola con tre figli e una suocera paralitica. Eppure ella riuscì a sottrarre la sua casa allo spettro della fame e a garantire ai figli la necessaria educazione. Da un lato c'era Antonio, che da quando aveva perso anche il padre, soffriva di insopprimibili gelosie verso i fratelli e si sfogava chiamando Margherita matrigna per sottolineare la sua estraneità. E questo benché Margherita lo privilegiasse in ogni modo. Dall'altro c'era Giuseppe, incline ad un certo incontrollabile nervosismo, e Giovanni, che si rivelava generoso ma anche estroso e in preda a strane fantasie vocazionali. Celebre era ed è rimasto il catechismo di mamma Margherita. Ella, che non sapeva né leggere né scrivere e aveva imparato a memoria nella sua infanzia le formule necessarie, le trasmetteva ai figli, ma anche le sintetizzava e le interpretava secondo il suo infallibile istinto materno. Così, quando i bambini si svegliavano, sentivano la mamma che cominciava a rassettarli recitando gli insegnamenti del catechismo. Un buon figliuolo appena svegliato deve fare il segno della croce, indi offrire il suo cuore a Dio, di poi alzarsi dal letto e vestirsi nella massima modestia. E continuava: mentre vi vestite potete dire «Angelo di Dio, che siete il mio custode». L'altra preghiera che ella inculcava fortemente era quella dell'Angelus, recitato 3 volte al giorno, dovunque ci si trovasse, in casa, in campagna, sull'aia. Infine, l'immancabile rosario, al tramonto, e le preghiere prima di addormentarsi, che si concludevano con un bel «Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia». Le grandi verità della fede erano trasmesse nella maniera più semplice ed elementare, tutte espresse in formule brevissime. «Dio ti vede» era la verità di ogni momento, non destinata a incutere paura, ma ad assicurare i bambini sul fatto che Dio si prendeva cura di loro, così come faceva la mamma. «Quanto è buono il Signore!» esclamava tutte le volte che qualcosa colpiva la fantasia dei bambini ed estava in loro ammirazione. «Con Dio non si scherza», asseriva convinta quando si trattava di inculcare l'orrore del male e del peccato. «Abbiamo poco tempo per fare il bene», spiegava quando voleva spingerli ad essere più solerti e generosi. «Che importa avere dei bei vestiti se poi l'anima è brutta?» osservava quando voleva educarli ad una dignitosa povertà e alla cura della bellezza interiore dell'anima. Alle formule brevi e belle univa poi alcuni racconti della scrittura e delle parabole che ella aveva appresi in chiesa e che riferiva in maniera popolare e colorata. C'era poi il catechismo dei sacramenti. Sappiamo, dal racconto dello stesso Don Bosco, come ella lo applicò col piccolo Giovanni. Quando si avvicinò il tempo in cui era consuetudine accostarsi alla prima comunione, ella cominciò ad assegnargli ogni giorno alcune preghiere e qualche lettura particolare, Poi preparò il bambino ad una buona confessione e gliela fece ripetere 3 volte durante il tempo di Quaresima. Poi, quando venne il gran giorno, la Pasqua del 1826, fece in modo che il bambino facesse davvero un'esperienza di comunione con Dio. Quella mattina, racconterà poi il santo, non mi fece parlare con nessuno. Mi accompagnò alla sacramensa e fece con me la preparazione e il ringraziamento. E ricorderà con tenerezza la strada del ritorno tra alberi di pesco in fiore, mentre la mamma gli ripete convinta: sono persuasa che Dio ha preso possesso del tuo cuore. Ora promettegli di fare quanto puoi per conservarti buono fino alla fine della vita. In quel giorno, ricordava ancora Don Bosco, non volle che mi occupassi in alcun lavoro manuale, ma tutto lo occupassi in leggere e pregare. E c'era inoltre il catechismo della carità. Sia negli anni del relativo benessere che in quelli della fame, la casa di Margherita restò sempre aperta ai poveri, ai viandanti, agli ambulanti, alle guardie in perlustrazione che chiedevano un bicchiere di vino, alle ragazze in difficoltà morali, così come restò la casa alla quale si rivolgevano le vicine quando c'era una disgrazia da alleviare, qualche malato da assistere o moribondo da accompagnare all'ultimo transito. Pagine e pagine di Vangelo venivano in tal modo spiegate ai figli da questa giovane mamma forte e serena, che non sapeva leggere ma sapeva per istinto tutte le delicatezze della carità cristiana. Lo stesso si può dire per i principali insegnamenti morali che ella sapeva offrire, non come trattazione astratta o elencazione di principi, ma intervenendo decisamente nella situazione che esigeva un giudizio. Così tutti in casa impararono cosa fosse il perdono e cosa fosse la preghiera. Quel giorno che all'inizio del rosario, al primo Padre Nostro, ella interruppe il figlio Antonio, ormai ragazzo, che si lasciava spesso accecare dai suoi istinti di vendetta. «Rimetti a noi i nostri debiti», stava dicendo la piccola assemblea familiare, quando Margherita intervenne: «Antonio, tu è meglio che queste parole non le dica». Tutti restarono col fiato sospeso per quella strana interruzione, e Margherita continuò: «Di qualsiasi altra cosa, ma non queste parole. Dette da te sono una bugia, è un'offesa a Dio, perché tu non perdoni. Come puoi sperare nel perdono di Dio quando tu ti rifiuti di darla agli altri?» E il ragazzo, educato lì, nell'attimo in cui stavano parlando con Dio, si pentiva delle sue durezze. Intanto Giovanni, il più piccolo, aveva 9 anni e mostrava una spiccata intelligenza. Margherita, che intuiva le capacità del fanciullo, avrebbe tanto voluto che potesse studiare, ma ciò si scontrava con l'ostilità di Antonio, già 18enne, che capiva solo il lavoro e non ammetteva che si sottraessero 2 braccia alla campagna. Anche un ragazzino poteva condurre al pascolo le bestie. Così, per mandare a scuola il piccolo, Margherita dovrebbe accettare un compromesso. Giovanni avrebbe frequentato le prime 2 classi nei mesi invernali, quando diminuiscono i lavori dei campi, e avrebbe invece lavorato come tutti in estate. Ma Giovanni, come l'antico Giuseppe della Scrittura, raccontava in casa i suoi sogni. Sogni che lo vedevano alla guida di turbe di fanciulli, e lasciavano presagire la sua futura missione. Ed era continuamente attratto là, dove fiere e saltimbanchi richiamavano quei fanciulli che egli avrebbe voluto radunare ed educare. E così la tensione fra i due fratellasti cresceva e divenne perfino pericolosa quando Giovanni toccò l'adolescenza. Antonio chiamava ironicamente Giovanni il dottorino, il signorino, lo studentello, ma solo per sottolineare che era uno sfaticato, e quando voleva spiegare fino in fondo il suo pensiero, il che succedeva spessissimo, diceva che ora era di finirla con quei libri e questa grammatica. Lui era diventato grande e grosso anche senza prendere in mano i libri. Giovanni, non ancora santo, aveva buon gioco a rispondergli: l'asino della stalla è più grosso di te e non andò mai a scuola. Poi doveva scappare a gambe levate, altrimenti finiva a cazzotti. E più gli anni passavano, più la questione diventava irrisolvibile, tanto più che Antonio ne faceva una questione di denaro. Il suo denaro, quello guadagnato col suo lavoro, non doveva servire a pagare la scuola di quel buon a nulla. Ed ormai a 20 anni si sentiva lui il capofamiglia. Col cuore stretto, Margherita dovette decidersi a mandare il piccolo a lavorare come garzone in una cascina vicina, da aprile a novembre, in modo che potesse almeno guadagnarsi il denaro per gli studi. La situazione si protrasse, tra stenti e difficoltà sempre uguali, con Antonio che esigeva l'interruzione degli studi di Giovanni, finché costui trovò un prete benefattore che accettò di ospitarlo ed educarlo nella sua stessa canonica. Così Margherita si dovette adattare a dividere i pochi beni paterni e lasciare che ogni figlio prendesse la sua strada. Antonio mise su casa per conto proprio. Giuseppe si sistemò come massaro in una cascina e Margherita poté pensare a far studiare quel suo strano ragazzo che si adattava a tutto ma non alla vita dei campi, anche se si dimostrava abile in molti mestieri e in quegli anni imparava a fare il calzolaio, il sarto, il falegname, il saltimbanco, il prestigiatore, insomma tutto ciò che lo abilitava ad attirare i fanciulli e i compagni. Riuscì a iscriverlo alla scuola comunale di Castelnuovo nel 1830, quando Giovanni aveva ormai 15 anni ed era un ragazzone robusto che superava tutti i compagni dalle spalle in su. Canzonature e soprannomi furono il pane amaro che Giovanni Bosco dovette mangiare in quegli anni, reso ancora più amaro dall'incomprensione di qualche insegnante che l'aveva preso a malvolere e aveva deciso che i bei compiti di Giovanni erano senz'altro copiati, dato che quel ragazzone, secondo lui, era buono solo per la zappa. Margherita ripeteva al suo figliuolo di affidarsi alla Vergine Santa e Giovanni sognava la Madonna che gli diceva: «Non temere, io ti assisterò». A volte Giovanni confidava alla mamma il suo desiderio di farsi prete, ma anche la sua delusione al vedere che i preti erano tutti gente seria, autorevoli. Benevolenti sì, ma sorridevano raramente e sembravano far fatica a parlare coi ragazzi. «Come vuoi che siano?» rispondeva Margherita. «Che cosa vuoi che ti dicano? Sono uomini pieni di scienza, di pensieri, hanno da fare sul pulpito in confessionale». Ma Giovanni insisteva: «Se potrò farmi prete io, non mi vedranno mai serio serio e sarò sempre io il primo a parlare coi ragazzi».
Thank you.
ma per diventare prete la strada era lunga e i soldi mancavano. Giovanni giunse perfino a girare le cascine con due sacchi per fare una colletta e Margherita arrossì, ma lasciò fare, perché lo scopo di quella umiliazione era altissimo. Così, aiutato da vicine conoscenti, Giovanni partì per le scuole pubbliche di Chieri. Anche qui dovette superare le prime amarezze. Al vederlo così grande e grosso, i compagni lo chiamarono subito Pilastron. Ma poi si fece così ben volere e fu tanto ricercato che gli riuscì perfino di fondare tra i compagni una società dell'allegria e anno dopo anno gli esami vennero superati a pieni voti. Si avvicinavano i 20 anni e bisognava fare una scelta vocazionale. Giovanni si era in qualche modo accostato ai padri francescani e per un certo tempo fu affascinato dall'idea del convento. Ma lo tratteneva il pensiero che, una volta frate, non avrebbe più potuto far nulla per aiutare la mamma che aveva ormai qualche capello bianco. Perfino il parroco venne a sconsigliare Giovanni, credendo di dare una mano a mamma Margherita. Ma la mamma tagliò subito corto: «In queste cose io non c'entro, perché Dio viene prima di tutto. Non prenderti fastidi per me. Io da te non voglio nulla e non mi aspetto nulla. Ricordatene bene. Io sono nata in povertà, voglio vivere in povertà e morire in povertà. Anzi, te lo dico già da adesso, se tu decidessi di fare il prete secolare per sventura diventassi ricco, io non verrò a farti una sola visita, ricordatene bene». Quando Don Bosco ha più di 70 anni ricorderà questo episodio, dirà di avere ancora davanti agli occhi l'aspetto imperioso che aveva assunto il volto della mamma nel pronunciare quelle parole e di sentire ancora negli orecchi il tono vibrato della sua voce, e si commuoverà fino al pianto. Fu per consiglio e con l'aiuto di Don Giuseppe Cafasso, un altro santo, che Giovanni finì per scegliere il seminario di Chieri. Quando, prima di partire, vestì l'abito talare nella sua parrocchia, come allora si usava, Margherita se lo trasse in disparte per raccomandargli di non disonorare mai quella veste che aveva appena indossato, meglio levarsela in tempo. «Amo meglio avere un figlio contadino», gli disse, «che un figlio prete trascurato nei suoi doveri. Quando sei venuto al mondo e ti ho consacrato la Vergine. Quando hai cominciato gli studi ti ho raccomandato la devozione a questa nostra madre. Ora ti raccomando di essere tutto suo». Sarà per questo che Don Bosco imparerà a dare a questa spiegazione delle vicende della sua vita «La Madonna ha fatto tutto». La preparazione al sacerdozio, assieme ad altri 180 seminaristi, durò 6 anni. Giovanni seguì letteralmente il consiglio della mamma. Si scelse come amici quelli che vide più devoti alla Madonna. Fu ordinato sacerdote nella festa del Corpus Domini. Il dialogo tra madre e figlio, alla sera di quella memorabile giornata densa di emozioni, è rimasto celebre ed è l'episodio più noto della vita di Margherita. «Sei prete. Ora dici messa. Da qui in avanti sei dunque più vicino a Gesù. Ricordati però che incominciare a dir messa vuol dire cominciare a soffrire. Non te ne accorgerai subito, ma poco a poco vedrai che tua madre ha detto la verità. Sono sicura che tutti i giorni pregherai per me, sia ancora io viva o sia già morta, e questo mi basta. Tu da qui innanzi pensa solamente alla salvezza delle anime e non prenderti nessun pensiero per me». Ben presto Torino divenne il campo di lavoro di Don Bosco. Era una città in preda alla febbre della prima industrializzazione, invasa da torme di ragazzi sbandati, venuti giù dalle valli e che si offrivano come commessi di bottega, muratori, scalpellini, selciatori, panettieri, spazzacamini, barbieri. Don Giovanni cominciò a prendersene cura, estenuandosi nel lavoro fin quasi a lasciarci la vita, ma poi si riprendeva sempre, come se l'ansia che gli bruciava il cuore fosse indomabile. Eppure non ricorse alla mamma per chiedere aiuto nella fatica, bensì per risolvere un problema che non aveva altra soluzione possibile. Fatto è che Don Bosco era riuscito a fondare il suo primo oratorio affittando alcune stanze da amici, ma quelle stanze, pur così necessarie, erano attigue a una casa di tolleranza. Don Bosco aveva un bisogno disperato di aiuto, ma qualunque presenza femminile in casa, di domestica o altro, ammesso che qualche donna per bene avesse accettato quella disgustosa vicinanza di prostitute ubriaconi, sarebbe stata ambigua. Una sola donna poteva andare a vivere con lui, sua madre. Don Bosco le fece la proposta quando ormai Margherita si stava adattando alla vita di nonna, vita turbolenta sì, ma senza affanni. Aveva 58 anni e tutto avrebbe immaginato meno di dover cominciare da capo a quell'età così avanzata per i tempi. Don Bosco si sentiva perfino in colpa a farle una proposta del genere. Margherita ascoltò, poi disse: «Se pensi che questo faccia piacere a Dio, sono pronta a partire anche subito». Vendette qualche pezzo di campo per avere almeno un po' di denaro liquido a disposizione e portò con sé il corredo di sposa che era riuscita a mantenere intatto in quegli anni difficili. Si camminarono verso Torino a piedi fino a raggiungere sfiniti l'appartamento già affittato in casa Pinardi nella zona periferica di Valdocco. Una stanza per Margherita e una per Don Giovanni. Una stanza che doveva servire da cucina e una per gli ospiti. Dietro la casa una lunga tettoia che sarebbe servita da cappella per i ragazzi. A far da oratorio c'era un vasto prato e lì più di 200 ragazzi accolsero Don Bosco che era tornato non solo ristabilito in salute ma portando con sé una mamma. Ed ella cominciò confezionando alcuni paramenti sacri per il figlio, servendosi del suo bell'abito da sposa che aveva gelosamente conservato, e il resto del corredo lo adattò per farne biancheria da casa. La fede nuziale e la collana d'oro di sposa servirono a pagare il primo affitto. Con il denaro portato da Margherita fu possibile subaffittare tutta la casa e l'opera cominciò ad avviarsi. Era il 1848, anno di rivoluzioni e turbamenti. L'oratorio sognato da Don Bosco sembrava svanire perché ragazzi e preti si erano lasciati afferrare da venti di guerra in nome del patriottismo e dell'indipendenza e correvano ad arruolarsi. Poi, dopo le delusioni, la casa tornò a riempirsi di ragazzi sbandati, molti dei quali nemmeno avevano da vestire o da mangiare o da dormire e tantomeno sapevano cosa fossero pulizia, educazione e moralità. Nei giorni feriali furono organizzate scuole serali che si prolungavano fino a tarda sera, perché non c'era speranza di poter salvare quei diseredati se non si dava loro un po' di istruzione e le lezioni si tenevano in camera di Don Bosco, nella cucina di marmo Margherita, in sacrestia, in cappella, e il numero degli allievi toccò presto i 300. La domenica si radunavano un migliaio di fanciulli vociferanti che dall'alba a tarda notte riempivano la casa di grida, giochi, canti e litigi. Mamma Margherita, abituata alla quiete dei campi, avrebbe dovuto impazzire ed era invece felice, mostrando un'eroica ma ilare pazienza. Madre e figlio erano aiutati da preti, catechisti e persone da bene che davano una mano, ma alla sera della domenica erano ambedue con le ossa rotte. Quando la schiera dei giovani a tarda notte si allontanava cantando, Margherita aspettava il figlio sulla soglia della cucina per un boccone di cena e gli diceva dolcemente: «Sei ancora vivo?» A volte Don Bosco si addormentava sul tavolo della cucina con il cucchiaio ancora in mano. Erano anche tempi di odio anticlericale e di persecuzione, tanto che Don Bosco, dopo le prime tristi esperienze, dovette rinunciare perfino ad avere personale o inservienti. Ogni lavoro domestico doveva essere fatto in famiglia, tra lui e la mamma. Dall'orto Margherita ricavava le verdure e gli ortaggi per la prima sopravvivenza e cestini di frutta per i benefattori. Ma il problema di troppi ragazzi era quello di trovare un alloggio. Si cominciò con arredare un fienile, ma i primi ospiti rubarono lenzuole, coperte e perfino la paglia. Già nel 1847 Don Bosco si era deciso ad allestire un letto per un ragazzetto di 15 anni nella sua stessa cucina. Poi furono due, poi il numero andò via via crescendo. Quando Margherita morirà, nel 1856 gli ospiti fissi in casa saranno 90. Dopo gli orfanelli vennero infatti dei seminaristi che non avevano più seminario. Furono ospitati in una casetta annessa all'oratorio e di tutti Margherita cominciò ad essere la mamma. Rassettava le camere, lavava i miseri indumenti dei suoi ragazzi, affinché sapessero almeno di pulito quando si presentavano a cercare lavoro. E poi durante il giorno scompariva dietro montagne di biancheria da rammendare. A mezzogiorno ognuno aveva il suo pentolino di minestra calda di riso e patate, che di più non si poteva, oppure di una specie di polenta fatta di castagne e farina di meliga. A volte polenta, cacio e intingolo con qualche pezzetto di salsiccia, il cibo preferito. Ognuno mangiava dove poteva, su qualche muretto o gradino o sul prato. Rimase celebre il dialogo tra Margherita e tre personaggi della Torino Bene, tre senatori, venuti in visita all'oratorio. «Ecco mia madre, ed ecco pure la madre dei nostri orfanelli», disse Don Bosco presentando la mamma affaccendata in cucina. «Siete voi anche la cuciniera? Per guadagnare il paradiso facciamo un po' di tutto. Quali pietanze date ai giovinetti?» «Pane e minestra, minestra e pane». «E quanto al vostro Don Bosco?»
«Una sola».
«È un po' troppo poco. Ma almeno gliela fate molto buona, buonissima. Si immagini che egli mangia sempre la stessa, mattina e sera». «Ma non avete nessuno che vi aiuti?»
«Sì, ho un garzone, ma oggi mi ha lasciata sola perché ha molto da fare».
«E chi è il vostro garzone di cucina?»
«Eccolo», disse sorridendo Margherita indicando Don Bosco.
Amava gelosamente la povertà sua e di suo figlio.
Un giorno le regalarono una bella ed ampia mantiglia di seta. La guardò scuotendo il capo. «Io, povera contadina vestita di seta?» E la scucì accuratamente, ricavandone alcuni giubbetti per i fanciulli. Mai c'era stata un'intesa più totale tra madre e figlio. Margherita sentiva di essere stata coinvolta nella stessa missione sacerdotale del suo figliolo e viveva con dignità e fierezza quella nuova diffusa maternità. Sapeva di amare quei ragazzi e di essere riamata. A volte si inquietava quando accadeva che, nella foga del gioco, le devastassero persino l'orto da cui traevano sostentamento. Ma cedeva all'ovvia spiegazione di Don Bosco, che gli diceva in dialetto: «Che volete farci, mamma? Sono giovani». Solo una volta, in cui le monellerie erano state troppe e ripetute, si lasciò vincere dallo scoraggiamento. «Lo vedi?» disse al figlio. «Non riesco a far andare avanti questa casa. Ogni giorno una nuova monelleria. Qua mi gettano a terra la biancheria pulita stesa al sole, là mi calpestano l'orto e le verdure, si strappano i vestiti al punto che non c'è più possibilità di rammendarli. Ora perdono fazzoletti, cravatte, calze, ora portano via camicie, mutande, ora rubano gli arnesi di cucina per i loro giochi. Insomma, io perdo la testa. Ero così tranquilla nella mia casa. Quasi quasi ci tornerei a finire in pace i miei giorni». Che poteva risponderle Don Bosco che quelle stesse cose se le diceva da sempre e si sentiva in colpa d'aver trascinato la vecchia mamma in quella sua pazza avventura? Rispose, come un santo risponde a una santa, la guardò con triste tenerezza e poi le indicò in silenzio il crocifisso che pendeva dalla parete. «Margherita», scoppiò a piangere, hai ragione», si affrettò a dire. E da quel giorno mai più uscì dalla sua bocca una parola di lamento. Mamma Margherita, come abbiamo più volte ripetuto, era illetterata e analfabeta, eppure esercitò ugualmente una sorta di influsso culturale. Le personalità che venivano a trovare Don Bosco amavano intrattenersi nella cucina di lei per assaporare il buon senso con cui ella sapeva rispondere alle questioni che le proponevano. A volte dovevano aspettare un po', perché la mamma non esitava a dir loro: «Se permettono, finisco prima tre Ave Marie che ho incominciato e poi sarò tutta per loro». A volte parlava animatamente anche quando era sola, come se questionasse. Ma a chi gliene chiedeva la ragione rispondeva: «Ma io prego per i miei ragazzi». Semplicemente discuteva con Dio su qualche fanciullo che più la impensieriva e si sfogava con lui. Avvenne anche che in quegli anni scoppiassero feroci polemiche e aggressioni alla Chiesa e al Papa, alimentate dai protestanti, dai massoni e dalla stampa anticlericale. Don Bosco decise allora di rispondere con una collana di letture cattoliche, volumetti mensili destinati al popolo. A volte Don Bosco cedeva all'uso del tempo nell'usare espressioni auliche del linguaggio clericale, ma aveva preso la buona abitudine di leggerli alla mamma prima di farli stampare. In uno di essi aveva attribuito al Papa il nome di Grande Clavigero, cioè il grande portatore delle chiavi di Pietro. «Clavigero», disse la mamma, «dov'è questo paese?» E Don Bosco capì che doveva scrivere come parlava ai suoi ragazzi. senza lasciarsi trascinare dai vezzi tipici degli scrittori. Ma la sua azione educatrice era quella che si accompagnava al lavoro costante. I ragazzi entravano ed uscivano dalla sua cucina ed ella ormai li conosceva tutti per nome. Conosceva anche i problemi, le malefatte e i successi di ciascuno. E ad ognuno si rivolgeva come mamma preoccupata o compiaciuta. «Perché sei cambiato?» diceva chi sembrava peggiorare. «Dove andrai a finire se continui così?» E ad un altro dava un buon consiglio o ricordava un proverbio o suggeriva una buona azione o faceva un regaluccio di conforto. Aveva un occhio infallibile per individuare i più buoni o i più pericolosi e avvertiva Don Bosco di prestare agli uni e agli altri una particolare attenzione. Dopo aver conosciuto Domenico Savio e averlo osservato durante la preghiera, disse al figlio: «Bada che hai tanti giovani buoni, ma nessuna la bellezza del cuore e dell'anima di Domenico. Sta in chiesa come un angelo in paradiso». Nel 1854 scoppiò il colera, che ebbe il suo focolaio proprio nella zona di Valdocco, e tutti i ragazzi dell'oratorio si trasformarono in infermieri, protetti da una promessa del loro santo educatore che aveva assicurato: «Se vi manterrete in grazia di Dio, nessuno sarà colpito dal colera». In quei giorni il guardaroba di mamma Margherita si svuotò di tutti gli indumenti, di lenzuola, di coperte. Giunse fino ad offrire, come lenzuola per qualche malato, prima le tovaglie da tavola, poi quelle della chiesa, sguarnendo anche gli altari. Regalò perfino gli amiti e i camici di Don Bosco. Passata l'emergenza del colera, Don Bosco si era accorto della situazione di degrado morale in cui tanti giovani erano costretti a lavorare e decise di aprire lui stesso qualche bottega artigianale. La prima fu un laboratorio per sarti e calzolai, per rilegare libri. Inutile dire che anche il primo libro di prova venne confezionato nella cucina di mamma Margherita, che offrì suo ago e filo per cucire i quinterni, la farina per preparare la colla e la mezzaluna d'acciaio per rifilare i margini del libro. Col tempo anche i reparti di mamma Margherita si erano ampliati e nel 1856 poteva contare su un laboratorio di stireria e di rammendo dove venivano ad aiutarla alcune collaboratrici. Erano però le forze che venivano meno. Nell'autunno di quell'anno fu costretta a mettersi a letto e la sua camera divenne meta di pellegrinaggio di ragazzi che s'affacciavano a chiedere notizie della sua salute. Quando si trattò di ricevere il viatico, Margherita disse a fatica al suo figliolo: «Quando eri bambino, io ti aiutavo a ricevere i sacramenti. Ora tocca a te aiutare tua madre. Non riesco a pronunciare bene le parole. Dille tu, a voce alta, e io le ripeterò col cuore». Poi, benché fosse sempre stata schiva nell'usare espressioni affettate, aggiunse: «Dio sa quanto ti ho amato. Ti amerò ancora di più, dal cielo». Dal figlio il pensiero passò naturalmente a quegli innumerevoli figli accampati nel dolore al di là della sua porta. «Di ai nostri cari figlioli che io ho lavorato per loro e che li amo come una mamma. Mi ricordino il Signore con la preghiera e facciano almeno una volta la comunione per l'anima mia». Morì alle 3 del mattino del 25 novembre 1856 a 69 anni. dal giorno del matrimonio, li aveva vissuti tutti fino all'ultima ora facendo da mamma.